אנחנו קוראים בספר כתבי
רבש. Stiamo leggendo dagli scritti di Rabash, volume numero 1, articolo Poderosa roccia della mia salvezza. Poderosa roccia della mia salvezza. Potete fare domande attraverso Cap TV, le domande selezionate saranno fatte dal vivo. Allora, gli scritti sociali del Rabash. Stiamo iniziando dalla metà più o meno dell'articolo, iniziando con le parole nella corporalità. Nella corporalità vediamo che la persona ha un desiderio e una mancanza che gli concerne, che gli arriva dall'interiorità del suo corpo, e ha un desiderio che uno acquisisce dall'esteriore e non da se stesso. In altre parole, se non ci fosse gente nell'esteriore che genererà in lui questo desiderio, mai sentirà quello che ne ha bisogno. Però la gente nell'esteriore genera questo desiderio in lui. Per esempio, una persona che è sola continuerà chiedendo il mangiare, bere, dormire, volendo mangiare, bere, dormire, eccetera, anche quando non ci siano altre persone in suo intorno. Tuttavia, se c'è gente intorno a lui, c'è la questione della vergogna, nella quale gli altri lo obbligano, e allora lui deve mangiare e bere quello che impone la gente che gli sta intorno. Questo è evidente fondamentalmente in quanto anche in merito ai vestiti. In casa la persona si mette quello che gli risulta comodo, però quando sta tra la gente deve vestirsi conformemente alla maniera in cui gli altri lo vedono. Non ha nessuna opzione, dato che la vergogna lo obbliga a perseguire i suoi capricci. È la stessa cosa nella spiritualità. La persona ha un desiderio nella sua interiorità che proviene da dentro di se stesso. In altre parole, anche quando sta da solo e non c'è gente intorno a lui che lo influenzi e dalle quali assorbe qualche desiderio, riceve un risveglio e una brama di essere un servo del Creatore. Però il suo proprio desiderio qualche volta non è sufficiente per non avere bisogno di essere intensificato questo stesso desiderio e poter lavorare con le parole per ottenere la meta spirituale. Pertanto esiste una maniera, un modo, come nella corporalità, di intensificare questo desiderio attraverso delle persone che stanno all'esterno, che lo spingano a seguire le loro opinioni e il loro spirito. Questo si fa attraverso dell'unione con le persone che lui vede e che anche hanno una necessità di spiritualità. E il desiderio che ha questa gente all'esteriore genera un desiderio in lui e così riceve un grande desiderio per la spiritualità. In altre parole, oltre al desiderio che sente al suo interno, riceve un desiderio per la spiritualità che loro generano in lui. E allora acquisisce un grande desiderio con il quale può raggiungere questa meta. Pertanto, nella questione dell'amore degli amici, è dove ogni persona del gruppo, oltre a questo, oltre ad avere un desiderio proprio, acquisisce il desiderio degli amici. Questo è un gran beneficio che solo si può ottenere attraverso dell'amore degli amici. Tuttavia, se deve stare molto attento di non andare con amici che non abbiano il desiderio di esaminare loro stessi, cioè alla base del suo lavoro, che sia per dare o per ricevere, e per vedere se stanno facendo quello che è indicato per arrivare al sentiero della verità, che è il percorso che non è niente più che la dazione assoluta. Solo all'interno di un gruppo così è possibile inculcare negli amici il desiderio di dare, che significa che ognuno assorbirà la mancanza degli amici e che lui manca del potere di dare. Dovunque lui vada, cercherà con impazienza un posto dove magari qualcuno abbia la possibilità di dargli il potere di dare. Pertanto, quando arriva un gruppo nel quale tutti sono pieni di potere di dare, ognuno riceve questa forza da tutti gli altri, e questo si considera che lui sta ricevendo forza dall'esteriore, e oltre a questo, oltre al piccolo potere che ha al suo interno. Tuttavia, in opposizione a questo esiste una forza nell'esteriore dalla quale è proibito ricevere nessuna assistenza, al di là del fatto che questa forza che può ricevere dall'esteriore gli darà il combustibile per lavorare. Si deve stare molto attenti di non riceverla, questa forza. Bisogna fare molta attenzione, perché il corpo vuole ricevere forza per il lavoro, particolarmente dalla gente che sta all'esterno. Arriva la persona, quando ascolta che si dice in merito a lui, per esempio, che è una persona virtuosa, o un discepolo saggio, o un uomo con il timore del cielo, o quando si dice che lui è un uomo che cerca la verità. Quando la persona ascolta queste cose, le parole che ascolta, che il suo lavoro è apprezzato, gli danno la forza per lavorare per il lavoro, perché sta ricevendo onore per il suo lavoro. E allora non ha bisogno di fede al di sopra della ragione, né il potere della dazione, cioè che il Creatore lo aiuterà e che sarà la sua motivazione, perché invece al posto di questo riceve il combustibile dall'esteriorità. In altre parole, la gente all'esterno lo obbliga a sforzarsi nella Torah e nella mitzvot. Questa è la questione, in quanto bisogna essere umili. Una delle loro ragioni è che non ci sarà nutrimento dall'esteriore, per questo ognuno deve percorrere umilmente, così come è scritto, e camminerai umilmente con il Signore tuo Dio. Le persone all'esterno sono gente che si trovano fuori di lui. Loro lo nutrono attraverso il loro lavoro, per il suo lavoro. Però poi, cioè dopo di ascoltare che è rispettato, impara a lavorare per le persone dell'esteriore e non per il Creatore. Questo è così perché già non ha bisogno che il Creatore lo avvicini al suo lavoro, perché adesso lui è l'operatore, perché l'esteriore gli dà il combustibile per studiare e per lavorare per loro. In altre parole, loro sono coloro che lo obbligano a lavorare, e non è il Creatore che lo obbliga a lavorare per lui. E oltretutto altri lo ispirano a lavorare per loro, perché lo rispettino, eccetera. Si deduce che questo è simile a lavorare per un dio straniero. Questo è, cioè loro gli ordinano di lavorare per la ricompensa del rispetto e di cose simili, che gli daranno in cambio di sforzarsi nella Torah e nelle mitzvot. Questo significa che se loro non conoscono il suo lavoro e lui non ha visto che c'è qualcuno che osserva e si dedica alla Torah, non c'è chi li obbliga a lavorare, e questo si chiama il controllo dello straniero. È per questo per il quale la persona deve lavorare in maniera occulta. Quindi lavorare in maniera occulta non è sufficiente, anche se è certo che adesso solo il Creatore lo spingerà a fare il lavoro santo, deve fare una cosa in più. La persona non deve lavorare per ricevere ricompensa. Questa è una questione completamente diversa, perché sta contro alla propria natura. Siamo creati con la natura chiamata a desiderio di ricevere, però adesso dobbiamo lavorare solo il lavoro e non ricevere niente per noi stessi. Per questo dobbiamo cercare un gruppo dove ognuno sia dell'opinione che dobbiamo lavorare per la dazione. Come questa è una piccola forza dentro la persona, deve cercare persone che anche stiano cercando tali poteri. Però insieme ognuno di loro può ricevere forza dagli altri, e questo è tutto quello di cui ha bisogno. E il Creatore gli invierà aiuto dall'alto, perché possiamo per il sentiero della dazione. Prima colta lui, Se tutto dipende dalla forza che io ricevo dall'ambiente, dal gruppo, dice Rav, e questa forza verrà o naturale, cioè che una persona cresce e si comporta in una forma naturale, come i bambini, che i bambini copiano attraverso differenti forme di comportamento, la lingua materna, o i movimenti corporali, la mentalità, tutto questo, sono i programmi di comportamento preliminare di una persona. Più tardi non può eliminare questo, perché questo è ciò che noi chiamiamo essere umano. Termina la sua gioventù e vediamo che all'età di 18 o 20 anni queste cose sono registrate dentro di lui fino alla fine, niente cambia. Ci sono differenze di rivestimenti in accordo alla società nella quale lui entra più avanti. Tuttavia, questo programma interno che noi chiamiamo mentalità sembra che abbia a che vedere con la mente e realmente questo è in questo modo che lo formatta, cioè gli mostra al mondo una certa forma con la quale noi ci relazioniamo con il mondo, cioè realizziamo le cose, ci relazioniamo con loro tutte in un certo modo, in accordo a questo tipo di programmazione. Per poter educare a un bambino o un giovane in accordo a quello che noi vogliamo, dobbiamo assicurarci che l'ambiente sia appropriato, un ambiente appropriato per loro e non sotto un'influenza esterna, diciamo così. Per questo abbiamo bisogno di capire, dice Rav, che la società per esempio le persone ortodosse, che di cosa hanno paura? Che cosa temono? Loro temono che i loro figli si corrompano. E che il creatore non li voglia. E allora che cosa hanno bisogno di fare loro? Hanno bisogno di appartarsi da influenze aliene, estranee, e per questo costruiscono i loro propri ghetti, diciamo così, di educazione, non vogliono mescolarsi e mischiarsi con altri nel luogo di lavoro e neanche nell'esercito. Guarda quello che fanno, perché? Per non cadere sotto l'influenza straniera, aliena, cioè non c'è televisione, non c'è internet, non c'è niente che abbia a che vedere con la loro propria società rinchiusa. E non è perché loro odiano agli altri, ma è perché loro devono in un certo modo odiare comunque, perché odio significa allontanamento, allontanarsi, cioè vogliono tenersi allontanati da questo ambiente straniero, alieno, e così è come loro si autoeducano, educano i loro figli, e questa è una forma molto diretta. Comprendendo la natura dell'essere umano e le leggi che stiamo imparando qui dal Rabash, abbiamo bisogno semplicemente di capire come una persona deve comportarsi, se ha bisogno di stare attento e prendersi cura, non importa in quale forma, se vuole essere uno scienziato stare tra scienziati, se vuole fare delle scarpe starà con quelli che fanno scarpe, o educazione, lui deve trovarsi in questo luogo per non confondersi e dividersi, deve stare con questa gente. Se se ne esce fuori, se ne va via da questo ambiente solamente per estendere qualcosa di buono del suo ambiente personale, questo viene permesso solamente per quelli che sono più forti, cioè un messaggero è mandato verso un ambiente straniero, allora questo messaggero deve essere il fanatico più forte di tutti, deve avere, non trovo un'altra forma di dirvelo, dice Rav. Allora loro hanno bisogno, quello che loro vedono di fuori, e vedere quello che vedono di fuori, devono vederlo per rafforzare il loro proprio ambiente. Questo è buono, questo è per coloro che hanno la necessità di mantenere una certa linea nella vita. Allora, pertanto, dal meritare di ignorare questo, gli ambienti stranieri, è una necessità. Se vediamo i compartimenti degli ortodossi verso i laici, questi mai cambierà, mai ci sarà una connessione qui, perché sarà un tipo di distruzione per loro. Noi abbiamo bisogno di capirlo questo. Questo è importante per loro e pertanto non vogliono mescolarsi nel luogo di lavoro o nell'esercito. No, loro costruiscono una fabbrica lì, in questa specie di recinto, e costruiscono una fabbrica e niente di più, perché altrimenti sarebbe una distruzione. Se i laici capissero questo, la mentalità della religione, non sentirebbero tanto odio verso di loro così. Cioè, vedrebbero questo odio tra fazioni come qualcosa di necessario, tipo ortodossi e secolari, così, perché questo previene che i religiosi si corrompano, cioè corrompano tra... non c'è scelta, bisogna comportarsi in questo modo. Quindi quando stiamo parlando di considerazioni e discussioni tra differenti fazioni, magari anche con i nostri vicini arabi, loro bisogna capire che loro non vogliono mescolarsi con noi, e allora abbiamo bisogno di trovare la connessione corretta per non fargli danno all'altro e alla stessa volta stare in contatto con loro, perché perché diciamo così, che esista questo flusso mutuo tra culture o persone, e che questo sia molto specifico e che non faccia danni verso uno verso l'altro, e che costruisca qualcosa di comune, qualcosa di mutuo, come scrive Balasulam, che tutti possono portare quello che è buono per loro, tutti possono mantenersi come sono adesso, e l'amore copre ogni trasgressione. Quindi le trasgressioni non sono trasgressioni, ma sono differenze che si mantengono sotto la condizione che l'educazione corretta si assume e che ognuno possa mantenersi nel suo luogo, nel suo posto, in forma rispettosa. Ok, con rispetto a noi, dice Rav, se noi desideriamo arrivare al nostro obiettivo, abbiamo bisogno sempre di rafforzarci e di rafforzare la nostra società, l'ambiente che sta circondando, che ci circonda, uno di noi. E assicurarci che il proposito della creazione, cioè ama il tuo prossimo come te stesso, sia più importante che qualsiasi altra cosa. E dal valore elevato di questo obiettivo, noi abbiamo bisogno da lì di costruire tutto il resto, l'ideologia verso differenti sistemi nella società, la divulgazione, le differenti relazioni tra le persone, la cultura, l'educazione e così in avanti. Tutto questo nasce dai principi più alti, dall'alto verso il basso. Allora che in ogni sistema che costruiamo abbiamo bisogno di vedere questi articoli, vedere in quale misura noi ce ne prendiamo cura, e questa è la prima cosa. E poi come noi non desideriamo che obiettivi e pensieri stranieri si intromettano, questa è la seconda cosa, e che ci troviamo immediatamente, che repentinamente stiamo rompendoci entrando in un territorio straniero, questa è la terza cosa. E allora ogni volta che usciamo fuori verso magari dei collegi, luoghi di lavoro, scuole, magari a fare attività o discussioni, eccetera, tutto quello che abbiamo bisogno è assicurarci che la nostra gente siano... che cioè che non assumano sopra se stessi nuovi e altri valori. Avete sentito? Sì, certamente, lo ascolto, ma non mi annullo e non mi inchino davanti a loro. Cioè, capite quello che è beneficioso per noi, per la nostra divulgazione, e avanzare in questo modo. E questo richiede un centro ideologico che si occupi di queste cose, e questo è qualcosa molto molto serio. Senza di questo realmente nessuna società, nessun paese può esistere. La prima cosa, e la cosa principale, è l'ideologia, e poi il resto è tutta infrastruttura che sono costruite dopo, e tutte sono costruite per poter rafforzare l'ideologia di questa società. Domanda dal Messico. Moshe chiede: siamo obbligati a divulgare, e per questo abbiamo bisogno di collegarci con gli esterni, ma devono essere solo gli amici forti che fanno questa diffusione, divulgazione? Sì e no. In primo luogo, io vi raccomando che quando uno esce a fare divulgazione devono essere due persone e non una, per uscire con una comprensione molto chiara di quello che divulgando, quale idea, quale modo, quale forma, e equipaggiarsi con scritti o qualsiasi materiale che voi presentate magari sullo schermo, vi preparate in questo modo, e avete bisogno di proteggersi, di proteggervi, cioè parlate di questo e niente di più. Per intero la tematica inizia con questo tema, e questo sarà quello di cui converserete, e tutto sarà focalizzato su questo punto qui. E in secondo luogo, uno deve ascoltare le domande, vedere quali problemi salgono fuori. Uno magari deve prendere questi problemi, questi temi, li deve prendere perché questo corpo ideologico li possa esaminare la situazione, e da questa esperienza si possa costruire un corpo di domande e risposte che più avanti può essere distribuito come magari in forma elettronica o come libri, per poi affluire verso il pubblico, tanto per le persone nostre e anche per il pubblico in generale. Così è come lavoriamo gradualmente. Però quello che realmente io vi voglio dire è che noi abbiamo bisogno di prendere un esempio da ciò che noi chiamiamo la società ortodossa, che teme, ha paura per le sue frontiere, per le sue barriere, confini, per la sua cultura, e abbiamo bisogno di capirli e prendere loro come esempio, perché se non è per questo un'influenza straniera, sempre entrerà e rovinerà il tuo percorso verso il creatore. Domanda di uno studente: la maggioranza di noi lavoriamo in luoghi normali, comuni, correnti. Noi che cosa facciamo quando andiamo in cammino verso il lavoro, o quando torniamo, intende il lavoro normale, corporale di ognuno di noi? Quando la nostra magari coppia non sta nel cammino spirituale, cosa facciamo? Rav dice: quando mi domandano sopra luogo di lavoro, Rav Ash mi ha detto a me come lavoravano in diversi posti di lavoro, e quando il lavoro, magari lui lavorava all'officina delle imposte, e quando costruivo strada, diceva, c'erano pause operative quando lui faceva le strade, e tutti parlavano lì di... c'erano differenti persone che arrivavano da ogni posto del mondo, qualcuno... c'erano anche gli italiani sempre volevano parlare di politica. Rav Ash allora non voleva neanche impegnarsi in questa politica, e lui gli domandava perché non vuoi impegnarti a parlare di questo, e lui diceva: no, io non voglio parlare di queste cose. E allora dicevano che lui era orgoglioso, e in questo modo lo ignoravano e lo lasciavano solo. Non è che realmente lui ha ignorati, però lui gli ha mostrato che questo non era parte del suo interesse. Allora, in relazione al lavoro, è così che uno discute magari, è tutto con relazione al lavoro, e il resto uno non si mette in nessuna cosa e basta, o football, o politica, eccetera, parliamo di lavoro, di quello che ci serve, via. Queste cose non sono interessanti per uno, allora, e se voi parlate, volete parlarne, ok, ma uno deve dire... Non è che devi dirlo all'altro in forma volgare, in forma delicata gli dici che a te non ti interessa e basta così. Così uno vuole che l'altro magari che gli vada a genio e vuole stare sotto l'influenza di loro, cioè non bisogna nemmeno iniziare tutta questa roba qui. E poi nel... diciamo, se noi definiamo esattamente che già abbiamo famiglia, bambini, non rompiamo questa cosa, perché tutti abbiamo una nostra linea ideologica nella vita, cioè io ho il mio proprio obiettivo per il quale io vivo, ok? Io ho un obiettivo che voglio raggiungere, però oltre a questo sono un marito, sono un padre e sto cercando di compiere il mio ruolo nella famiglia nel migliore dei modi, ok? E tutto va bene, ok? Che c'è di più? Che vuoi chiedere magari di più? Cioè, la mia anima è parte del creatore dall'alto, non è tua, gli dice la tua coppia, e quindi tutto quello che deve fare uno deve compierlo certamente. Ok, ci saranno frizioni sempre, perché a volte non c'è tempo sufficiente per fare tutto, però la cosa più importante è non enfatizzare l'aspetto spirituale nella famiglia se questa cosa non è richiesta. Non è semplice, eh? Rabash una volta mi ha detto, anzi più di una volta mi ha detto, che non era facile stare in questo contrasto con la sua signora, con la sua prima signora, la sua prima moglie. Era molto fermo sulle sue opinioni, lei era così. Lei guardava i salmi, i capitoli, tot, questo, e diceva che era la cosa che valeva di più. Lei aveva 60 o 70 anni con questo marito, certamente, lei certamente capiva e sentiva questo, però l'educazione è l'educazione. Allora, ok, continuiamo con la prossima parte della lezione.